oggi è un tema che trovo molto molto interessante, perché ci porta a raccontare delle storie, ad attraversare i secoli fino ad arrivare alla nostra contemporaneità. In un'epoca di oggi, in un'epoca attuale, dove il termine artista davvero sembra pervadere ogni campo della nostra vita quotidiana, dalla cucina al calcio, insomma, oggi ci vogliamo soffermare sul significato profondo di questo termine in ambito musicale. Dicevamo, un tema dibattuto per secoli, una questione legata sicuramente alla definizione della differenza che segna il confine sottile tra opera d'arte e prodotto artigianale. Quindi questo concetto, che è stato trattato dal mondo dell'arte in generale, pensiamo a Piero Manzoni e alle sue opere così dissacranti. Dino Buzzati scrisse: le intenzioni ironiche e rivoluzionarie non bastano a riscattare la volgarità e il cattivo gusto di stampo goliardico. In musica pensiamo a John Cage, per esempio, che rivoluziona il concetto d'arte musicale spostando, diciamo, l'attenzione dalla creazione all'ascolto di qualsiasi suono, trasformandolo in musica. Insomma, gli argomenti sono molti e naturalmente con noi abbiamo due ospiti autorevolissime. Diamo il benvenuto innanzitutto a Rosa Cafiero, professoressa associata in musicologia e storia della musica presso l'Università del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno e benvenuta, Rosa.
Ben trovata, grazie, buon pomeriggio, grazie di questo graditissimo invito.
Grazie a te della disponibilità e naturalmente accogliamo anche sempre con grande entusiasmo la nostra ospite critica musicale, ma anche musicologa, docente, Carla Moreni. Carla, ben ritrovata.
Grazie, che piacere essere con voi e in particolare con l'amica Rosa Cafiero.
Bene, un bel incontro, diciamo, dai due capi del telefono. Partiamo davvero dall'inizio, perché, come dicevo, la figura del musicista è una figura da sempre necessaria, diciamo, nella storia dell'umanità. Nessuna civiltà ha fatto a meno della musica, ma questa figura oscilla da sempre tra due identità. Pensiamo agli antichi greci e romani, dall'aedo, il cantore, diciamo, ispirato all'artigiano del suono proprio, che allieta banchetti, che allora spesso era un servo, diciamo. Rosa Cafiero, tu hai dedicato a questo argomento un libro per la LIM che va a tracciare proprio questo sottile confine dell'identità del musicista. Perché parliamo di confine sottile?
Parliamo di confine sottile perché è un ambito veramente molto scivoloso e delicato. Nel volume di cui stiamo per parlare, immagino, ovvero Artigiani e artisti, studi sullo status dei musicisti nei secoli XVIII e XIX, ho provato a tenere un po' le fila intorno ad alcune vicende originariamente ambientate nel 1785 a Napoli, a proposito di una querelle sorta a proposito della retribuzione che un musicista aveva avuto e che poi gli era parsa non degna della sua prestazione. Otto ducati, come Galiani raccontava nel Settecento, dovevano essere la cifra necessaria ad un uomo che potesse vivere del suo. Ebbene, di questa questione si occupa uno dei personaggi più simpatici e interessanti della cultura napoletana del Settecento, ovvero Saverio Mattei, e dà vita ad una sorta di discussione, di querelle, proprio sulla condizione sociale del musicista.
E questo, appunto, dicevo, è proprio un punto di partenza, perché la richiesta di un compenso adeguato fa sì che il ruolo del musicista possa essere riconosciuto con un certo valore, ma da qui a farlo diventare artista è un altro discorso, perché molto del lavoro del musicista si è identificato con la figura dell'artigiano, dell'artigianato sottile. Io stessa ho studiato con un musicista che per anni è stato alla Scala, parlava sempre dell'artigianato del musicista, della ricerca, della perfezione, del suono in un certo modo. Carla Moreni, cosa dici tu possiamo davvero parlare di artisti e per la maggioranza dei musicisti, o rimaniamo nell'ambito dell'artigianato?
Bella domanda. Intanto devo dire stupendo il libro di Rosa Cafiero.
Vero.
Quando l'ho ricevuto pensavo, ho detto, Dio mio, questo libro sarà uno di quei tomi così dove si tirano fuori documenti d'archivio passati e va bene, ok, prendiamo una penna, cerchiamo di segnarci, però diciamo ho iniziato a leggere con una sorta di spirito di dovere, ecco, di spirito di diligenza. Dopo le prime pagine mi sono trovata a ridere e a divertirmi davvero, perché tirare fuori questi documenti napoletani dove si discute se pagare questo signor Cordella, del quale peraltro si sa ben poco, nemmeno il nome di battesimo, sappiamo che era un tenore, chi lo dà per sordo, chi gli dice che ha le mani rattrappite, poi questo Mattei che si prodiga per difenderlo in maniera così molto illuministica, ecco, diciamo, quindi con spirito di grande razionalità e grande cultura, fa una tale appunto apologia del signor Cordella, citando, partendo nel suo discorso, partendo addirittura dalla Bibbia, dagli ebrei, eccetera, che il giudice al di là gli dice: ma guardi che qui non stiamo trattando degli ebrei, e poi magari gli ebrei avevano anche altre consuetudini, quindi mi sembra un po' fuori luogo una prosopopea tanto altolocata. Però in realtà il caso è interessante e di grande attualità, perché è vero, è così. Anche oggi noi ci chiediamo, di fronte a un musicista, di fronte a un compositore, anche di fronte a un direttore d'orchestra, poi magari apriamo nel dettaglio la parentesi, se l'attività che questa persona, questo professionista sta svolgendo afferisca al campo dell'arte e quindi sia legata a una creatività assoluta che non ha bisogno di regole, che può spaziare in maniera incondizionata, infrangendo molto spesso delle consuetudini, delle tradizioni, perché i veri artisti sono sempre stati quelli che hanno portato qualcosa di nuovo in tutti i campi del sapere, oppure se sia un buon artigiano, cioè un conservatore dello status quo, che magari porta ad assoluta perfezione queste regole, queste abitudini, questa grammatica, ma che non va oltre. Io credo che il discrimine stia un po' in questo. Però per tirare le fila, perché poi magari andiamo a parare su altri campi, il libro di Rosa Cafiero, Artigiani e Artisti, dimostra che tutto quello che succedeva a Napoli da sempre e per sempre non faceva parte né dell'arte né dell'artigianato, ma metteva insieme queste due componenti e le trasformava in teatro. E questo è l'aspetto meraviglioso di Napoli, che sa trasformare tutto, anche la storia del povero tenore Cordella, in una piccola pièce di teatro che ci fa divertire fino a farci sbellicare dalle risate.
abbiamo parlato di Napoli e a Napoli siamo finiti con questo secondo movimento del concerto per violoncello in re minore di Leonardo Leo, celeberrimo compositore a Napoli, appunto nel Settecento, Giovanni Solli, ma qui con i Turchini e Antonio Florio. Stiamo parlando dello statuto dei musicisti. Allora vorrei porre un'altra domanda a Rosa Caffiero. Il problema, diciamo, del riconoscimento dei musicisti, abbiamo parlato del protagonista, diciamo, di questa apertura del tuo libro, Artigiani e Artisti. Ne facciamo anche però in questa riflessione una questione di ceto dei musicisti, Rosa Caffiero.
Sì, indubbiamente in seguito alla polemica del 1785 sembra che i musicisti della città di Napoli in qualche modo siano allertati intorno alla necessità di difendere dei diritti e quindi in qualche modo di rendersi corporativi. Per cui nel 1795 viene stampato un libello, un testo, nel quale noi apprendiamo che ben 400 musicisti si sono uniti, l'uno firmando dopo l'altro, perché appunto l'ordine di firma di questo, quasi di questa petizione, una sorta di GoFundMe contemporanea, annovera 400 personaggi delle più disparate età e in particolare del più disparato stato, perché si va da alcuni carnea di nomi sconosciuti a personaggi che invece rivestivano cariche importantissime nei conservatori napoletani, nei teatri, nelle cappelle. Ne nomino alcuni, per esempio Nicola Sala, che aveva 80 anni, Giacomo Insanguine 65enne, Fedele Fenaroli 63enne, Giacomo Tritto che ne aveva 60, e poi fra vari carneadi, per esempio, sottoscrive un Giovanni Paisiello 53enne, un Domenico Cimarosa, scusate se poco, 44enne, poi c'è Zingarelli, c'è Millico, insomma ci sono veramente nuovi nomi che inseguendo appunto questo percorso hanno in qualche modo riempito e dato la dimostrazione che c'è questo spirito corporativo cominciasse evidentemente ad essere sentito. Tra l'altro persino Cordella, verosimilmente il Cordella di Mattei con il figlio, è tra i firmatari, quindi probabilmente questo episodio doveva aver sensibilizzato lo spirito e acceso gli animi dei musicisti attivi a Napoli.
Questo è una specie di una corporazione, quasi un sindacato dei musicisti, mi verrebbe da dire, cosa che forse nella contemporaneità un po' si è persa, se non per eventi molto particolari. Oggi forse ne abbiamo un esempio in questioni veneziane, Carla Moreni, però forse questa unità poi nella contemporaneità si è un pochino persa. Cosa dici?
Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, rispetto ad allora, questo movimento napoletano credo abbia rappresentato un unicum. E del resto ci dimostra come Napoli fosse allora all'avanguardia rispetto ad esempio a Salisburgo, dove il povero Mozart si becca un calcio nel sedere perché dal capo delle cucine, perché si rifiuta di essere trattato come un cameriere, come un servitore, vuole appunto riconosciuta la sua dignità di artista e non di semplice servitore a Salisburgo, e da qui in tutto il suo abbandono poi della corte, il suo approdo a Vienna, eccetera. Quindi, e siamo più o meno negli stessi anni, perché Mozart arriva a Vienna nel 1781, qui la Querelle parte nel 785, quindi vuol dire che era, diciamo, un'istanza nell'aria. Oggi chiaramente non siamo più a questi livelli, perché ad esempio la petizione, poi magari Rosa Caffiero ce lo racconta meglio, riguarda anche le donne, perché le donne non facevano parte non erano considerate musiciste, a meno che non fossero sorelle di musicisti, e allora potevano usufruire di alcuni benefici, ad esempio l'assistenza medica e il diritto alle esequie, ma se non potevano vantare un parentado, niente, valevano assolutamente zero.
Certo,
oggi quindi non siamo però più a questi livelli di necessità, sì, per cui diciamo che forse, per rispondere alla tua domanda, il corporativismo si è fatto meno necessario e meno forte.
Certo, però questo argomento appunto che, del fatto che anche allora non fosse una questione solo di ceto ma anche di genere è molto interessante. Sì. Rosa, dunque chiedo anche a te di approfondire questo aspetto.
Volentieri, ma in realtà per la prima volta a Napoli troviamo le donne nel 1861, quindi è un momento postunitario in cui non soltanto tutte le professioni vengono sicuramente rimesse in gioco, ma la natura stessa del regno di Napoli viene ovviamente ribaltata. Nel 1861 appunto c'è questa necessità evidentemente molto politica di dare in qualche modo all'entourage musicale anche una nuova ricollocazione, e appunto i fratelli di questa congregazione di professori di musica, che apparentemente è continuata nel tempo senza soluzione di continuità, nel 1861 per la prima volta aprono anche questo spazio a delle sorelle, purché appunto, come diceva Carla, siano di fatto vedove, figlie, madri di musicisti, ma non si dice nulla dell'eventuale loro reale presenza nel mondo dell'attività. Di fatto però sappiamo che per esempio gli annali e anche alcune rubriche che segnalavano la presenza di professionisti in città cominciavano già negli anni 40-45 a segnalare la presenza di musiciste, in particolare di insegnanti di canto o di pianiste, che si mettevano a disposizione una specie di time out così londinese, declinato però a Napoli, per la propria prestazione d'opera, quindi praticamente per insegnare ai dilettanti o ai rampolli della borghesia napoletana.
Wolfgang Amadeus Mozart, abbiamo parlato della sua figura, abbiamo capito come Napoli fosse un luogo particolarmente illuminato per quanto riguardava lo status dei musicisti. Mozart, dicevamo, come colui che in parte deve fare fatica per essere trattato con dignità, con libertà creativa, lui che scalpitava per poter essere considerato un musicista, l'artista libero, consapevole anche del proprio valore. Dunque c'è un momento però dove finalmente il musicista diventa un artista, e forse è il periodo successivo, Carla Moreni.
Sì, senza dubbio, però un'altra data che affianco a quelle importanti che ci ha elencato Rosa Caffiero. Rosa Caffiero appunto ci dice: a Napoli, siamo nel 1861, arriviamo a una sorta di corporazione con delle regole, uno statuto, ma siamo a Milano e il buon Giuseppe Verdi, che ormai era fine carriera, fine vita, nel 1896, quindi siamo 30 anni più avanti, decide che l'opera sua più bella sarà quella casa di riposo per i musicisti che sta facendo costruire con i proventi delle proprie opere, uh-huh, affidandola all'architetto Camillo Boito, fratello di Arrigo, un po' allora zona fuori Milano, oggi è in pieno centro, in questa zona di campi e quasi già di pre-campagna, una casa di riposo destinata appunto a chi? A quei musicisti, lui dice, meno fortunati o meno previdenti, perché evidentemente ancora a fine Ottocento non esisteva un istituto sociale di previdenza, di pensione, potremmo chiamarla oggi, a tutela di quei musicisti che magari avevano speso tutta la propria vita suonando, insegnando, cantando, portando l'arte nel mondo, e poi si trovavano anziani, soli, magari senza figli e senza eredi, senza che nessuno li ospitasse, e quindi erano per strada. E Verdi fa costruire questa casa che davvero ancora oggi è un edificio meraviglioso, non a caso ospita tra l'altro la tomba sua, quella della Strepponi, e che davvero è un'opera che ci testimonia come l'arte, certo, è arte meravigliosa che vola nell'empireo, però ha anche poi un bisogno di concretezza, di quotidianità e di una giustificazione sociale.
E questa cosa che dici, Carla, è assolutamente vera, perché se pensiamo, mi viene da dire, al romanticismo, all'Ottocento, dove nasce finalmente la figura di questo artista che può volare, come dicevi tu, nell'empireo, poi la realtà è che le difficoltà anche di queste figure che sono finalmente considerate artiste erano concrete, reali, perché comunque, come dire, sbarcare il lunario anche in vita poteva essere molto complicato. Rosa Caffiero, cosa ci puoi dire di questo passaggio?
Dunque, del passaggio, stavo rivedendo alcuni documenti in questo momento, ma per esempio in realtà questa idea del mutuo soccorso a Napoli era già assolutamente assodata già nel 1795. Tra l'altro c'era un sistema per cui avevano delle cariche rappresentative, per esempio dovevano avere 3 maestri di cappella, 2 cantanti, 3 suonatori di corde, 2 strumentisti di fiato, che rimanevano in carica un anno e poi venivano anche sostituiti. C'era poi una sorta di doppio organismo, quasi 2 camere, quasi parlamentari, che dovevano intervenire per esempio in caso di dissenso fra i deputati, ma sostanzialmente c'era un interesse molto forte per esempio ad occuparsi proprio dei musicisti anziani e avere in qualche modo una certa tutela, esattamente nei termini in cui poi li nominava appunto Carla. Quindi di fatto questa idea della polizza che poi fosse garantita se i musicisti avessero dimostrato di essere sempre regolarmente pronti a pagare la quota di 12 carlini, poi alla fine avrebbe ripagato anche degli sforzi ed eventualmente così dei trascorsi di fortuna.
Certamente, ma veniamo in qualche modo all'epoca presente, perché credo che oggi siamo in presenza anche qui di un controsenso, comunque di elementi contraddittori, perché davvero se guardiamo i social, le piattaforme, ormai qualsiasi cosa sembra un'opera d'arte, quindi siamo tutti un po' artisti che spuntano qua e là, e nello stesso tempo però vediamo anche delle realtà dove appunto i musicisti, i compositori non sono strettamente tutelati. Mi ha fatto effetto vedere come, ritorno brevemente sulla polemica che riguarda Venezia, la nomina di Venezia, io leggevo esterefatta dei commenti che dicevano: ah, ma i musicisti licenziateli tutti, ne prendete di nuovi. Ecco, come se così quella qualità nata in anni di studio fosse sostituibile. Ecco, è una specie di paradosso,
sì,
dove
esatto,
ci sono, ecco, prodotti che vengono subito inneggiati come artistici e poi qualcosa che non quadra a questo punto. Carla Moreni.
Sì, oppure, sempre per stare sul discorso veneziano, i musicisti sono pagati per lavorare e quindi chiudano gli occhi e facciano quello che viene ordinato dall'alto. contraddizione in termini, perché i musicisti non sono, diciamo, operai alla catena di montaggio, adesso con tutto il rispetto per gli operai alla catena di montaggio, dove un gesto va con un automatismo predeterminato. Un direttore d'orchestra deve avere proprio un colloquio stretto, una veramente una comunione anche di affetti, di intenti, oltre che di intenzioni musicali, ma deve avere anche un gioco proprio di sensibilità messo in comune. Per cui quando si invece si tuona dall'alto e si distrugge, diciamo, la, anche proprio la bellezza di questa meravigliosa corporazione dei musicisti che stanno insieme, si fa un grande danno, è una grande offesa alla musica. Con questo anche i musicisti hanno i loro difetti, siamo tutti umani, abbiamo dei limiti, certo. Spesso diciamo anche le orchestre hanno potuto fare degli errori, pensiamo ad esempio a quando alla Scala un gesto dell'orchestra ha mandato via Abbado, lo stesso gesto ripetuto dopo 20 anni ha mandato via Muti. Però anche lì sono fatti che poi dopo entrano nel percorso della storia. A noi possono sembrare a distanza sbagliati, perché uno dice ma pensa alla Scala, ha perso Abbado, ha perso poi Muti, e Baremon, devo dire che è arrivato per terzo, ha tagliato ha fatto fagotto, ha fatto le valigie ben prima che potessero protestarlo, molto astutamente. Per cui si era creata questa sorta di tradizione per cui l'orchestra diceva no, basta, ne abbiamo abbastanza. Però anche questo è un diritto, cioè fa parte di quella necessità per cui anche la base dei musicisti ha diritto di espressione, ha diritto di parlare, e fare musica bene vuol dire proprio creare un momento sereno tra le autorità, tra i vari ruoli che ci sono nella musica e tutti quelli che la fanno insieme. Questo credo sia, proprio per sintetizzare un po' la nostra conversazione, una sorta di artigianato artistico o artistico artigianato, dove appunto si mette insieme la dimensione quotidiana del lavoro, dell'esecuzione, con quella invece più spirituale, artistica. Credo che questo sia l'approdo ideale.
Carla Moreni, mi sembra davvero un pensiero illuminante il tuo, e forse, come dicevi tu, è un po' la strada per immaginare il ruolo del musicista oggi. Allora, per concludere, un'ultima battuta anche per te, Rosa Cafiero, su questo concetto di artigianato artistico.
Dunque, di fatto l'artigianato artistico è un po' il fil rouge della formazione dei musicisti, non per tornare naturalmente in acqua di Sebeto o in acqua di Partenope, ma è evidente che nella formazione è necessaria la tecne, ovviamente l'arte artigianale, quindi la consapevolezza della ripetizione, quasi della possiamo dire della ripetitività di un certo tipo di assemblaggio ideale, ma poi naturalmente c'è bisogno del passaggio verso l'arte, che naturalmente passa verso un certo tipo di prodotto che in qualche modo naturalmente deve essere poi animato da ottime intenzioni, da spirito, da intelligenza, da sensibilità, e naturalmente dovremmo sempre augurarci che anche i giovanissimi musicisti abbiano in sé entrambe le caratteristiche di essere dei super tecnici, ma di essere anche degli artisti altamente spirituali.
Riflessioni davvero molto interessanti, quindi io davvero vi ringrazio di essere stati con noi per questa chiacchierata così piacevole, anche insomma, che ci fa riflettere. Quindi grazie ancora, Rosa Cafiero.
Grazie infinite a te e grazie naturalmente a Carla.
Ricordo naturalmente il volume che hai pubblicato per l'IM, Artigiani e Artisti, lo status sociale dei musicisti nei secoli XVIII e XIX. E naturalmente un grazie e una risentirci anche a Carla Moreni. A presto.
Grazie a voi, buona serata.
La musica di John Cage in chiusura di questa puntata di Voi che sapete, molto interessante, con Rosa Caffiero e Carla Moreni per parlare di status dei musicisti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.